Vado a un altro soggetto, posso continuare con una domanda e da parte di una sorella, rimanendo sul tempo della fine. E da parte di Rosanna, volevo collegare la sua domanda anche alla testimonianza di prima che Dora ha raccontato sul tempo della fine. Una situazione bella come il Signore ti tira fuori dai problemi in situazioni difficili, come è stato in questa stazione degli autobus. E tu, Giuseppe, hai detto adesso, durante la testimonianza, vedete, non vi preoccupate della tribolazione del domani, perché il Signore sarà presente, farà i suoi miracoli, invierà gli angeli. Ci saranno situazioni impossibili che il Signore
Guarda,
risolverà.
non sappiamo se sto questo militare con mitragliatore, se era un militare o se era un angelo, non lo
Sì,
sappiamo.
non lo so.
Perché questo mezzo chilometro di gente o 200-300 metri, quello che saranno stati, va diretto da Gloria. Scusa.
E mi dice, hai bisogno di aiuto?
E gli dice a Gloria, dice, ma ti serve aiuto? Cioè, questo che gliel'ha detto, che la nostra Dolce Gloria aveva bisogno di aiuto,
Tra
giusto?
centinaia di persone,
Che gli ha
centinaia.
detto? E poi gli dice: vai di là, la porta subito si apre, dice, venga, venga. Sì, grazie,
E
Gesù.
allora la domanda di Rosanna. Buongiorno e buon anno, fratelli. Avrei una domanda riguardo a Matteo 6:10, che dice di non preoccuparsi del domani, ed è giusto. Allora mi chiedo, perché allora ci si deve preoccupare di quel che avverrà, del marchio dell'Anticristo, della tribolazione? Grazie.
Ah, hai capito che domandine che ha fatto sua sorella?
Ma una domanda molto intelligente. Perché preoccuparsi e perché prepararsi, aggiungo io.
Aggiungi tu. Allora rispondi tu.
No,
Vabbè,
io ho
sai
aggiunto,
cosa?
io chiedo, tu rispondi, io solo chiedo.
Ah, ho capito, c'è la vita facile.
Io aggiungo alle domande.
Allora, la dolce Rosanna, e qua è una domanda che praticamente cioè rispondiamo volentieri perché interessa a tanti, no? La Bibbia
Sì,
dice: non
sì, sì, sì.
preoccupatevi, tu, fratello Giuseppe, dici di spostarsi fuori dall'Europa, andare in una montagna, andare in una collina, andare nelle campagne, ma insomma, confidiamo o no che Dio è potente?
Giusto.
Amata Rosanna, io posso rispondere così. Guarda, Matteo capitolo 6, c'è una piccola risposta, perché tu ti riferisci a scritture che ci insegnano a camminare per fede e senza timori del mondo. Quindi lei si riferisce a Matteo 6, Angela. Leggi,
Sì.
leggi, leggi le scritture che lei si riferisce, che poi diamo, e poi chiediamo Spirito Santo delle risposte. Matteo 6, leggi il 25, per favore. Al 25 al 34 è il punto.
Matteo 6:25. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito?
Ecco, quindi Rosana sta parlando di questo, no?
Sì,
Dice qui, dice di non
sicuramente.
preoccuparsi e tu mi dici a me di prepararmi, dovrei preoccuparmi forse. Guarda, salta al 31, guarda.
Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che beremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose.
Ecco, fino al 34.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
Alleluia, bene, c'ha ragione. Questo è scritturale quello che questa sorellina sta
Sì.
dicendo. Metterà nei guai chiunque, però è scritturale. Cioè, ci sono chiese che dicono: non preoccupatevi, come dice fratello Giuseppe. No, 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 il nostro Dio è diverso di quello di fratello Giuseppe. Il nostro si prende cura di noi, quello di fratello Giuseppe no. E così dicono queste. Ma guarda, guarda. Ecclesiaste 3, cosa dice? Dice che, e questo è il Vecchio Testamento, che però insegna che il cammino per fede comprende non solo la fede, ma comprende la saggezza di Dio, non solo la fede di Dio, ma la saggezza, perché io posso avere fede di andare a lottare con un Golia. Beh, assicurati che ho volontà di Dio, perché Golia ti fa polpette. Va bene? Allora, sì, Golia, Dio mi può aiutare a vincerlo, ma è saggio andare adesso o dovrei andare domani o stasera? Dovrei andare di corso o piano piano? Riflettendo o senza pensare? Mi butto dal trampolino guardando occhi chiusi? Sì, per fede, ma io butto per fede, ti butti dal trampolino e poi ti tuffi e non c'è l'acqua e fai una zuccata in fondo alla piscina. Quindi sì, dobbiamo combattere o camminare per fede, ma anche usando la zucca, il sale, usare la saggezza, appunto Ecclesiaste 3.
Hai detto essere sicuro che è la volontà di Dio che combatti con lì adesso o dopo o quando. Infatti ieri questo miracolo è successo, ma tutto il giorno siamo stati in obbedienza, in unità, nella volontà di Dio, facendo tutti i progetti, l'evangelizzazione,
telefonando,
tutto.
Consigliandoti.
Sì, allora quando sei nella volontà di Dio, nel luogo di Dio, al posto giusto, all'orario giusto.
ci sono tante condizioni qui.
Perché anche sto pensando all'orario giusto, essere lì quando c'era questo militare, quando passava lui, essere veramente nella volontà, sì, di Dio, allora non ti preoccupi.
Sapevamo che sarebbe stato complicato, però c'è delle persone che dobbiamo assolutamente vedere.
Sì, sì.
E allora... gloria a Dio, ho fatto, guarda, qui confidiamo in Dio e il Signore vi ha benedetto. Ho capito, anche Paolo è venuto con voi perché è bello per lui imparare a nuotare, volare, e infatti è stato una benedizione,
sì,
tutto
sì,
perfetto.
Sì, sì.
Allora Ecclesiaste 3, 1 e 2, va bene,
sì,
potete andare avanti fino all'8, ma almeno 1 e 2.
Per tutto c'è il suo tempo per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato.
E avanti così. Quindi attenzione, c'è il tempo di combattere, il tempo di non combattere, il tempo di lottare, il tempo di prepararsi. Cioè, c'è,
sì,
il tempo di,
sì,
evangelizzare, sì, e però poi c'è anche il tempo di fermarsi a casa e leggere la Bibbia.
Mm-hmm.
Cioè, dobbiamo vedere.
Sì,
il Signore dice di non preoccuparsi del domani.
Mm-hmm.
D'accordo, questo siamo tutti d'accordo, non ti preoccupare del domani.
Però non dice di non fare niente.
Però non dice di grattarsi lo stomaco su una panca di chiesa a fare niente.
Sì.
Vediamo in tutta la Bibbia che questo, il non preoccuparsi non significava che Giuseppe e Maria, perseguitati da Erode, eccetera, non dovevano andare a rifugiarsi in Egitto. Loro potevano dire no, noi andiamo per fede perché il nostro, sì, Dio è potente. È d'accordo, è potente, ma... ascolta anche però Dio, Dio è potente, ma non è che va in giro a lanciare fulmini a destra e a sinistra così che il pianeta è tutto carbonizzato dei fulmini contro Erode, contro i Romani, contro l'Egitto. Dio non lavora così. Quindi Giuseppe e Maria e certamente Gesù confidavano in Dio, ma nonostante confidavano in Dio, nonostante non si preoccupavano dell'indomani, andarono a rifugiarsi in Egitto. Mosè dovette fuggire a Madian per 40 anni per scappare dall'Egitto. E perché non confidava in Dio? E rimaneva in Egitto. E le spie di Gerico, Giosuè capitolo 2, cosa fecero le spie di Gerico? Non dovettero andare a nascondersi nella casa della prostituta? Una prostituta, una casa, sai che gli ebrei non potevano entrare nelle case dei pagani, addirittura una casa, addirittura in un bordello sono andati questi qua, e non è molto ortodosso, scusa, si vede fratello Giuseppe andare in bordello, che casa che frequenta questo qua, subito in internet, e invece andarono proprio a casa della prostituta, e possiamo andare a vedere i primi cristiani, certo che confidavano in Dio, ma a volte si nascondevano nelle catacombe. E perché non confidavano in Dio? Dio li guidava a nascondersi nelle catacombe. Io ci sono stato nelle catacombe, immensi cimiteri anche, dove seppellivano tutti i cristiani. I romani non andavano a cercarli perché dicevano che c'erano spiriti, cioè loro li chiamavano spiriti cattivi, erano gli angeli che li bastonavano se andavano dentro. Qui non potete entrare perché Dio ha deciso che questo è il rifugio. Nel tempo della fine magari saremo con le tende in Amazzonia o con le tende da Monte Bianco sulle Ande, vedremo. Perché l'anticristo non potrà con tutti i suoi satelliti? Perché Dio dice no! Qui è il rifugio della donna nel deserto. e tu, anticristo, togliti dai piedi, altrimenti... Oh, ho capito subito. E lui se ne va. Elia cosa ha fatto, Elia?
Parentesi, in questi giorni i bambini dormono nelle tende qui nel giardino.
Perché... Sì, stanno allenando, dormire in tende, dormono in tende fuori, sotto sì. gli alberi.
Yes.
Sì, insieme ad Angela. Ieri sera con mia moglie sono rimasto solo come uno... Sono sedotto e abbandonato.
They're having fun.
Ieri sera vado, mia moglie non c'è, io non ho ancora capito che dormiva fuori ieri sera. Capito? Abbiamo un giardino qua, abbiamo i cani Doberman che sono eccezionali, e erano, dormivano tutti intorno alla tenda. Infatti i bambini, già mi diceva, papà, i cani dormivano tutti qui. Detto, sì, sai, se fossero nella foresta accenderemmo un fuoco e il fuoco tiene lontano gli animali, però qualche cane, i cani Doberman sono cani eccezionali.
Sì.
Va bene? Grazie Signore.
Sì, molto alerti, sì.
E quindi ieri sera Deborah e la sera prima Angela ha dormito fuori.
Sì, i bambini ci fanno preparare, addestrare, alzarci un po'.
Sì, se non vai ti tirano.
Ci tirano, sì.
Esattamente.
Ci mantengono giovani questi qua.
Yeah.
Ho menzionato Elia prima, no?
Sì, sì.
È andata a nascondersi dalla vedova di Sarepta. Giusto? Per tutta la durata della tribolazione, 3 anni e mezzo.
La sua tribolazione.
La sua
sì.
tribolazione con l'anticristo. L'anticristo Ahab,
Jezebel.
E il falso profeta Jezebel perseguitavano. Primo Re, capitolo 17. Grazie Signore. E allora fratelli, se questi qua devono andare a nascondersi, rifugiarsi così, e stiamo parlando di Gesù, di Giuseppe, di Maria, quindi chi siamo noi che noi spavaldi? Guarda, Dio ha detto Isaia 26, ha detto al popolo di Dio all'occasione che doveva nascondersi, va bene, e dov'è? Isaia 26, 20 e 21. Dio dice a Israele, al suo popolo, questa è una cosa profetica, si applica sicuramente anche a noi, cosa dice?
Isaia 26, 20 e 21. Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione, poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi.
Grazie Signore. E infatti vediamo in Primo Re 18 che Elia parla con un uomo che si chiamava Abdia. E allora Elia lo incontra e gli dice, va, digli a Ahab che adesso vado a incontrarlo. E Abdia gli dice, guarda, ma se vado a dire questo Ahab mi uccide, se poi non ti trova. E poi Abdia gli racconta ad Elia, dice verso 13, Primo Re 18:13, Abdia dice ad Elia, ma non ti hanno riferito quello che io feci quando Jezebel uccideva i profeti del Signore, come io ho nascosto 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca, 50 in un'altra, e li ho sostentati con pane ed acqua? Dice Abdia. Quindi vedi, questa, a volte i profeti devono nascondersi nelle caverne, in questo caso nelle caverne, altre volte nelle foreste, altre volte sotto gli alberi. Adesso noi, non so noi che posto ho preparato il Signore per quei tempi, quando non potrei andare a rinnovare la tessera del telefono che ci vuole il marchio della bestia. Non puoi uscire dalla città. Ci vuole il passaporto adesso per uscire dalla città. E quindi devi uscire di notte tra i viottoli, come ai tempi dei nazisti, quando gli ebrei scappavano. Sta cominciando così. E c'è il tempo che il suo popolo deve chiudere le porte e nascondersi. Leggi di noi Isaia 26:20.
Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante, finché sia passata l'indignazione.
Quindi cose brutte stanno per succedere. Il Signore dice a noi, alla nostra Chiesa dello Spirito, e dice a tutti i cristiani che vogliono ascoltare. Dice, vai mio popolo nella tua camera e chiudi le porte dietro di te e nasconditi finché passa un istante, finché passa indignazione. Un istante per il Signore possono essere anni, possono essere 3 anni e mezzo di tribolazione. 21. Poiché ecco il Signore
esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi.
Stanno per venire guerre, caos, guerre America-Russia stanno arrivando anche queste. E noi sarà meglio che ci togliamo dai piedi, così che il Signore ha le mani libere, come ha detto ai cristiani in Babilonia, Apocalisse 18:4, uscite da Babilonia, mio popolo, così che la posso giudicare. Va bene, Lot e la moglie, statua di sale, uscite, hanno dovuto prendere per le mani e trascinarli fuori. Perché l'angelo gli ha detto, in Genesi capitolo 19, ha detto, uscite, se no, io non posso distruggere la città finché siete qua. Uscite di corsa. E questi, ma aspetta, andiamo a cercare chi, spazzolino per i denti, quell'altro, il coso per grattarsi la schiena, e le ragazze cercavano il rossetto, non so cosa c'è dentro, cercavano. E l'angelo fa, siete già capito, qua non ci stava nessuno. Li hanno presi per le mani e li hanno trascinati fuori.
Sì.
Andati fuori, la moglie fa, fammi dare un'ultima occhiata ai miei amici adulteri, dove sono i miei amici pedofili, l'ultimo sguardo. È ancora là che guarda. Non giratevi indietro.
Amen.
Va bene? Se il Signore ti dice questa è la volontà, falla, ma di corsa, ma subito, ma non temporeggiare, perché puoi anticipare e dare al diavolo più tempo. Angela, avanti.
Sì, tornando a Rosanna, alla domanda di Matteo 6, quando Matteo dice non vi preoccupate del domani, Matteo non si riferisce al nostro servizio per Dio di non preoccuparsi, l'evangelizzazione, la persecuzione, la tribolazione, non fate niente, confidate in Dio, non si riferisce a queste cose, perché Matteo stesso in capitolo 10 cita Gesù che dice quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Quindi la persecuzione e tribolazione non è che non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo prepararci, fuggire da una città in un'altra. Quindi Matteo stesso, Matteo 24, dà diversi consigli, fuggite ai monti, citando sempre le parole di Gesù. Quindi Matteo credeva nel prepararsi.
Matteo ci credeva, lo ha scritto, Gesù lo ha detto. Quando vi perseguite in un posto, fuggite in un'altra.
Però non dobbiamo vivere con l'ansia del domani, nel senso cosa mangeremo, cosa berremo, a quello si riferisce. Come dice anche Luca, non lavorate per il cibo che perisce, ma lavorate per quello che rimane in eterno. Quindi su queste cose non dobbiamo preoccuparci.
E no, cosa ti preoccupi? Perché domani, tutti preoccupi, domani ti butteranno nell'arena dove ci sono i leoni. Perché ti preoccupi? Perché magari sarà così.
Hmm.
E che serve preoccuparsi? Eh sì, i leoni ti butteranno ai leoni nell'arena. E allora? Ti sei preoccupato 10 anni per cosa? E si è finito lo stesso nell'arena. Tanto vale godere il Signore, lodare il Signore, confidare in meglio, e poi se nell'arena ti buttano dentro, dici gloria a Dio, mi godrò anche questa esperienza. Leoni, preparatevi. Abbiate un buon spuntino. E questo è l'atteggiamento. Frate Giuseppe, che fede che hai! Caspita! Ah sì? Sei sicuro che c'ho questa fede? Io non ce l'ho questa fede. L'avrò se Dio vuole. Non so se Abramo aveva tutti i giorni, per anni, la fede di sacrificare Isacco. Si godeva la vita, ah, che bello, sacrificherò Isacco. Ma no, quando arriva il momento, raccogli la croce e vai al Calvario. Fino ad allora non ti preoccupare per il domani.
Amen.
Ma non ti preoccupare nel senso che tanto domani sarà meraviglioso. No, ogni giorno basta il suo affanno. L'indomani si prende la cura dei suoi affanni. Domani sarà come oggi, forse peggio di oggi. Ma che serve preoccuparsi? Solo per avere mal di testa? Non ci crediamo nelle pillole. Allora, guarda, andiamo prima a Samuele 23. Guarda, qui c'è un punto importante, perché in qualsiasi battaglia, sempre quando si lotta, va bene, in qualunque guerra c'è sempre il tempo quando si avanza e quando c'è il tempo invece bisogna ritirarsi. Non possiamo fare come Hitler che diceva lottate e dovete morire fino all'ultimo uomo. E i generali della Wehrmacht dicevano ma tu attacchi al tram, pistola, snella un tram, subito. capito? Quelli un poco più di sale nella zucca di Hitler, dice, ma no, cosa serve a farsi ammazzare tutti, come a El Alamein, dove morirono, io militare, sono stato nella divisione Folgore per parachutisti, per un addestramento, e mi raccontavano che a El Alamein, in Africa, erano morti 10.000 paracadutisti dalla Folgore. E già bene, quindi siamo i prossimi siamo noi, capito? E sono morti tutti, perché? Perché Hitler diceva fino all'ultimo uomo, fessi, invece no, Gesù dice, come in inglese, che dice, he that fights and runs away, lives to fight another day, come in italiano, colui che combatte scappa, vivrà per combattere un giorno in più, un altro giorno. Che gloria c'è a morire da martire? E c'è anche la gloria. Ma non da martire, ma non martire fesso, cioè non nel momento sbagliato. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
Primo Samuele 23, qui c'è una buona lezione, dall'1 al 13. Grazie, Dio ti benedica. Leggi tu.
Primo Samuele 23, 1 a 13. Vennero a dire a Davide, ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le aie. E Davide consultò il Signore dicendo, devo andare a sconfiggere questi Filistei? Il Signore rispose a Davide, vai, sconfigge i Filistei e salva Keila.
Wow. Quindi cosa fa Davide? Chiede al Signore. Se non chiediamo al Signore è inutile che andiamo a combattere. Perderemo sempre. Avanti.
Ma la gente di Davide gli disse, tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura. Che sarà di noi se andiamo a Keila contro le schiere dei Filistei? Davide consultò di nuovo il Signore.
Allora, qui, quando fai la volontà di Dio, il Signore ti dice fai questo e questo, sempre, sempre, senza eccezioni, arriverà il diavolo attraverso una persona che ti ama, di solito, e ti dirà, no, come? Vuoi vendere la casa e spostarti in campagna, sui monti, andare fuori dall'Europa? Ma non è di moda, così diranno i vicini. Ma sei pazzo, io non lo farei. Quindi verranno a sconsigliarti. Vuoi abbandonare tutto a fare discepolo? Ma no, c'è una panca, è già calda, guarda. C'è una panca, cosa vuoi andare lì a tribolare? Dai su, fai come me, come ti chiami? Giuda. Capito? Devi avanti.
Verso 4. Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose e gli disse... Alzati, scendi a Keila, perché io darò i Filistei nelle tue mani.
Quindi qua Davide esita e torna dal Signore. Signore, ma sei sicuro che di andare a Keila c'è quel bisdroporo che il re Saul, che è là che fa carte false per ammazzarmi? E il Signore gli dice con un tono di voce, forse un po' diverso, ti ho detto di andare a salvare Keila. Mm-hmm. Perché era il lavoro di chi quello?
Di Saul.
Ma Saul è troppo impegnato con la sua demonologia nel cervello, è troppo impegnato a uccidere 85 sacerdoti, perché è uno favorito Davide, per preoccuparsi di Israele. E lui gli interessa di Israele, un po' come un certo tipo dell'Argentina. Anche lui ragiona così. Avanti.
Verso 5. Davide dunque andò con la sua gente a Keila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Keila. Quando Abiatar, figlio di Achimelech, si rifugiò presso Davide a Keila,
okay, possiamo saltare qui.
Portò con sé l'efod.
Ok. Allora, verso 9.
Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui, disse al sacerdote Abiatar, porta qua l'efod.
L'efod era una specie di giacca con tutte le 12 pietre preziose, rappresentavano le 12 tribù di Israele, e per profetizzare bisognava indossare questa giacca. Oggi abbiamo l'efod dello Spirito Santo.
Amen.
Avanti.
Verso 10. Poi disse, Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città a causa mia. Gli abitanti di Keila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha sentito dire? Signore, Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo.
Ok, capito. Quindi prima di prendere decisioni è qui che casca l'asino. Noi siamo spirituali, io sono fratello Giuseppe. Come sono spirituale, io non ho bisogno di chiedere al Signore, io sono un profeta, quindi non chiede al Signore e lì casca l'asino. Allora dice, qui ho salvato questa città, sicuramente mi proteggeranno, sono fratelli. Puoi contare sui fratelli. Li ho salvati. E Gesù, e Dio cosa gli risponde?
Il Signore rispose, scenderà. Davide chiese ancora, gli abitanti di Keila daranno me e la mia gente nelle mani di Saul? Il Signore rispose, vi daranno nelle sue mani.
Capito? Alla faccia della gratitudine questi qua. Se Saul veniva per salvare la pellaccia, va bene, avrebbero tradito Davide. Avanti.
Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Keila e andarono qua e là a caso. E Saul, informato che Davide era fuggito da Keila, rinunziò alla sua spedizione.
Va bene. Quindi, cosa ha fatto Davide qui? Qui vediamo un avanzamento, salvare Keila, e un ritiro da Saul. Quindi c'è il momento di confidare in Dio, combattendo, avanzando, e c'è il momento di confidare in Dio, scappando.
È vero, vero, vero. Cioè, ubbidire e confidare, non solo confidare.
Quindi se sorella le chiede, ma perché non confidiamo in Dio e stiamo qui a bere i cappuccini e mangiare brioche? Perché no, è più comodo. Certo, sorella, quanto mi sarebbe piaciuto a me a fare una base in Italia invece che in Sud America, sono italiano io. Gli spaghetti qui nel ristorante non ce li hanno. Ce li hanno, ma è pure. È come altro che spaghetti al dente. Qui lo fanno per gli sdentati, cioè che non ti servono denti per mangiarli. Vabbè, quindi quando andate fuori d'Italia, non cercate menù roba italiana.
È nostro decate. Decade spaghetti. Come si traduce l'italiano?
Sì, cioè nel piatto dove li. Uh-huh. Cioè qui le spaghetti, le tagliarine le chiamano. Gli spaghetti qua non li mangiano con la forchetta, col cucchiaio spaghetti. Perché? Sì. Perché ti portano gli spaghetti e ti danno il coltello e la forchetta. Il coltello, siccome sono. Non so se avete mai mangiato lo stracotto, no? Siccome cioè li taglio col coltello, poche parole, e li mangio col cucchiaio.
Ma è vero.
Capito? Quando siamo fuori mangiamo mai, li facciamo a casa. Perché qui si trova il grano duro, sapete?
Sì.
E chi cerca trova. Però deve andare col binocolo nel. C'è scritto grano duro. Lo trovi il grano duro qua. Va bene, quindi chi cerca trova. Allora, siamo a posto?
Sì.
Allora,
sì.
Dove eravamo? Abbiamo.
Che c'è il momento di avanzare, c'è il momento di ritirarsi.
Giosuè 8, 4, 7, di corsa. Dora, sì. Giovanni 10, 39, 40, va bene? E poi Giovanni 8, 59, sempre Dora. E Angela, così che non ti annoi, Matteo 20, grazie. 18, 19.
Giosuè 8, 4 a 7. E diede loro quest'ordine. Tenderete un'imboscata dietro la città. Non allontanatevi troppo dalla città e siate tutti pronti. Io e tutto il popolo, è Giosuè che parla.
Giosuè che parla.
Io e tutto il popolo che è con me ci accosteremo alla città e quando essi usciranno contro di noi, come la prima volta, ci metteremo in fuga davanti a loro.
Cioè, fanno finta di scappare.
Essi ci inseguiranno finché noi li avremo attirati lontano dalla città, perché diranno, essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta. E noi fuggiremo davanti a loro.
C'è il momento di fuggire.
Voi allora uscirete dall'imboscata e vi impadronirete della città. Il Signore, il vostro Dio, la darà in mano vostra.
Ecco, infatti, così avvenne e bruciarono la città. Quindi fecero finta di attaccare, fecero finta di scappare e poi se ne hanno attaccato sul serio e hanno bruciato la città.
Quindi Dio ha fatto in una maniera ingannevole. Questa vittoria.
Dio il diavolo lo può ingannare.
Ah.
Al diavolo non siamo debitori di dire la verità ai nemici o al diavolo, capito?
Mm-hmm.
E se tu c'hai dei fratelli alla tribolazione, quando capita che stanno nascosti nella cantina con le Bibbie e viene l'Eurogende, eccetera, l'Euro 666 a cercarli, dice dove si nascondono i cristiani terroristi, perché poi i cristiani saranno terroristi, eh? Tu non stai dicendo la verità, si nasconde dietro la quercia, non potete mancarli, li andate lì, li arrestateli e marchiateli col marchio. E devi dire, non lo so, tu non lo vuoi dire, io non lo so cosa devo dire. Va bene? Quindi al diavolo e all'anticristo, la Gestapo, ai nazisti, non si dà la verità. Si dice una parabola. E non lo so. E ciao. E non lo so se sono... Tu magari lo sai che sono dietro la quercia, però non sai se sono seduti in piedi. Non lo so. Dove, non sai se sono della quercia a sinistra o della quercia di destra. No, quindi non lo sai.
Sì.
Insomma, il diavolo non è che vada al diavolo e gli dice, come ha detto Richard Wurmbrand, l'hanno arrestato perché un cristiano amico suo ha detto che non poteva dire bugie alla polizia, alla polizia comunista, che poi l'hanno torturato. Mm-hmm. E per non dire bugie ai comunisti, l'altra verità, l'hanno arrestato, torturato e si è fatto 14 anni di prigione. E Wurmbrand diceva, questi sono i cristiani amici.
Mm-hmm.
Ha avuto solo guai lui con questi falsi amici. C'erano invece fratelli veri, rari. Va bene?
Ti dico una storia di Wurmbrand che racconta. Dice che un fratello è stato portato alla polizia e gli è stato chiesto, tu ancora ti riunisci alle adunanze? E il fratello ha risposto, signor capitano, gli incontri di preghiera sono proibiti. A questo il capitano ha risposto, bravo, è bene che tu ti conformi alle nostre regole, vai e basta. Ma il fratello non aveva detto che si conformava, lui ha solo detto che gli incontri di preghiera sono proibiti. Non ha detto che lui non va alle adunanze, quindi dipende come presenti le cose.
Esatto. Beh, Gesù, che non voleva dire la verità ai suoi nemici, gli parlava in parabole. A posto?
Mm-hmm.
Allora, quindi vi era, vediamo anche Giovanni 10, che c'era il tempo in cui Gesù doveva nascondersi per non essere ucciso, anzitempo, 10:39-40.
Giovanni 10:39-40. Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli fuggì loro dalle mani. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano, dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne.
Allora, cercavano di arrestarlo, ma Gesù sfuggì dalle loro mani. Gesù scappò, si nascose, dietro un albero, dietro una parete, come un criminale. Quindi questa gente che religioni tradizionali, che loro, devono dire la verità, anche la Gestapo, non hanno capito niente, perché loro collaborano col marchio della bestia. Quindi vi era il tempo in cui Gesù andò avanti e confidando fino alla morte. Quindi c'è un momento che Gesù si nascondeva perché prendevano le pietre per tirargliele. Giovanni 8:59. L'hai letto questo?
Giovanni 8:59.
Lo leggo io.
Okay.
8:59. Allora preso delle pietre per tirargliele, Gesù si nascose e uscì dal tempio. C'era il tempo che Gesù si nascondeva. E perché non confidava in Dio?
Confidava in Dio anche quando si nascondeva.
Hai capito?
Amen.
Va bene. E quindi, e poi c'è il tempo che Gesù si nascondeva e il tempo che invece andava al Calvario. Matteo 20:18-19.
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso. E il terzo giorno risusciterà.
Quindi cerchiamo di ricordarci questo, perché ci sono credenti in certe chiese che non hanno capito niente. Capito? Loro vanno avanti perché Dio ci protegge. Ma dove stai andando? Come quegli ebrei che dicevano a Mosè, noi andremo a Canaan e vinceremo. E Mosè gli diceva, no, perché Dio non è più con voi, voi avete disubbidito, avete mormorato, non andate perché perdete la battaglia. No, noi andremo e vinceremo. E Mosè gli diceva, non andate, c'è il momento di non andare a combattere. Sono andati e sono stati tutti sconfitti. Va bene? Quindi tutto questo per dire che non puoi combattere contro il diavolo sempre usando la stessa strategia, stesso modo di operare, anche se lo metti sotto l'etichetta di confidare in Dio. Devi cambiare la tattica ogni giorno, confidare sempre, ma cambia la tattica. Ora è il tempo di avanzare, ora è il tempo di scappare, ora è il tempo di proclamare, ora è il tempo di nasconderti. Adesso è il tempo che noi e la nostra radio internet preferiamo rimanere in privacy. Perché? Perché ci sono i diavoli in giro, va bene, che ci perseguitano. Perché se noi predicassimo un Vangelo anacquato non ci sarebbero problemi, ma siccome lo vogliamo predicare al 100%, il diavolo ha dislocato i suoi demoni su internet a perseguitarci, criticarci, accusarci di ogni peccato sotto il cielo, va bene? Adulterio, pedofilia, droga, pornografia, ci accusano di tutto. Ci mancano solo le foto di Angela e di Dora che gli mettono sopra gli scarabocchi e gli scrivono tutte le cose qui. Va bene? Guarda, mi pare che qui c'è una foto. Dove? Eccola qui. Guarda, ti do una foto. Dora, vuoi una foto?
Ok.
Ecco qui. Dove sei? Eccola qui. Metti questa foto sulla radio. Ci dice la persona dell'anno, Time Magazine. La prima rivista mondiale, la persona dell'anno,
mamma mia,
la persona dell'anno, e cioè pubblicizzarla, e c'è scritto Trump, gli ho messo le corna sulla testa, la coda del diavolo dietro e marchio 666 davanti. Ti immagini? E questo qui sarebbe io, te, lui e lei, capito? Perché Dio dà questa soddisfazione al diavolo? Io non sono una televisione, siamo una radio, rimaniamo in privacy. Vuoi mettere sulla radio? Dora?
Sì, sì.
Grazie. Allora, ringraziamo il Signore. Quindi, stavo dicendo, non si può usare la stessa strategia. È solo la verità che non cambia mai, ma il disegno, la tattica, il metodo per applicarla, questa deve cambiare, cambia e deve cambiare. Si tratta solo di presentare la verità così o cos'ha, cioè per salvare le anime, per sgridare il diavolo, liberare i posseduti. Insomma, dolce Rosanna, qui andiamo a Proverbi 22:3, c'è una bella scrittura che voglio darti. Comprendiamo dalla parola che a volte è necessario di prepararsi, capisci, dolce sorella? Leggi questa scrittura che i fratelli conoscono bene.
Sì, quale?
Proverbi 22:3.
Proverbi 22:3. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze.
Quindi nascondersi è una cosa saggia, tirare avanti è una cosa stolta.
Mm-hmm.
Vabbè, se sappiamo che sta a venire, vediamo le nuvole nere di Adolfo Hitler, Germania, 1933, cosa fai? Stai lì seduto sulla panca delle sinagoghe a pregare a Mosè, cosa fai? Fai come Einstein, cosa ha fatto Albert Einstein, che era tedesco in Germania, 1933,
era tedesco?
Adolf Einstein, cosa ha fatto?
Era tedesco in Germania?
Sì, lui, Einstein è tedesco.
Sì.
È ebreo. Lui gli funzionava il cervello a Einstein o no?
Sì.
Lui aveva una macina caffè, diciamo, dei migliori. Questo sapeva fare 2 più 2, capito? E lui è scappato. È andato ad Amburgo. Cosa c'era ad Amburgo?
Un porto.
C'è un porto. C'è sì. Un porto, la risposta è esatta. E cosa ha fatto quando è andato ad Amburgo?
He went on a ship.
È saltato su una nave di corsa, va bene, perché la macina caffè gli funzionava. Ma mi chiedo se la macina caffè funziona nella nostra chiesa. Mi chiedo se tutti i fratelli si sono preparati, se non usciti dall'Italia o dall'Europa, almeno ci si sono procurati un pollaio, una baracca, una roulotte che hanno comprato lo sfasciacarrozze per 1000 euro, senza ruote, la caricate su un traino e ve la portate via. Dentro c'è cucina, bagno, c'è tutto. Va bene, le ruote non servono, prendete un traino, così che non pagate neanche la tassa annuale. Va bene, vi insegno come non pagare la tassa. Allora, quindi, il Signore ci aiuti a obbedire alla parola, e che, capito, quindi, mentre ci nascondiamo, però, come faceva Gesù, dobbiamo anche obbedire alla parola che ci insegna a non preoccuparsi del domani. Quindi non preoccuparsi del domani, ma cerca di andare nel posto giusto, nel modo giusto, nel tempo giusto, perché il tempo viene quando sarà detto guai alle donne incinte, guai alle donne che allattano, guai se cercate di programmate di partire di sabato o d'inverno, cosa vuol dire? Sabato rappresenta, non so, il Ferragosto per esempio. Agosto non è il tempo di far niente, specialmente un posto come l'Italia. L'Italia è il posto peggiore al mondo, perché il sabato in Italia, il sabato in agosto dura un mese. Ci sono passato, non trovi niente.
Vero.
Se devi comprare una macchina usata, se devi riparare dal meccanico, però abbiamo trovato dei piccoli segreti. Eravamo in luoghi balneari, evangelizzare ci serviva riparare la macchina. Sul luogo balneare è difficile, c'è troppa gente, è tutti in vacanza. E allora andavo nell'entroterra, paesini, paesotti, gente che non aveva soldi ad andare in vacanza, e c'erano meccanici aperti.
Mm-hmm.
Va bene. Anche a me evangelizzare nelle zone balneari non è che mi piaceva molto, andavo poco. E più che altro mi piaceva nei paesini dentro, che la gente era normale. Non erano turisti lì, erano solo a buffarsi e ubriacarsi. Invece nei paesotti trovi la gente normale. E allora, quindi, diciamo, prepararsi, fratelli, mentre potete.
Amen.
E non
Amen.
E sono d'accordo di non preoccuparsi del domani.
Sì.
E il che cosa vuol dire non preoccuparsi? Vuol dire che a volte non preoccuparsi può anche volere dire di dare la nostra vita come martiri, ma senza temere nulla, perché anche allora Gesù Cristo sarà con noi.
Amen.
Sì, giusto.
Quindi
Amen.
Non è che non preoccuparsi domani vuol dire che domani arrivano i cappuccini.
No.
E un camion delle brioche. No. Vuol dire che domani moriremo come martiri, molti di noi. Vuol dire che anche se dovrei morire da martire, che molti di noi sarà così, non ti preoccupare, perché io, Gesù, sono con voi.
Amen.
Lo Spirito Santo è lì. Dove? Dentro il nostro cuore.
Amen.
Ma potrebbe capitare che ci fucilano. Sicuramente succederà. Apocalisse 20 verso 4 dice che saranno decapitati, e succederà anche quello. E Daniele 11, 31 e 35 saranno uccisi di qua, uccisi di là. Sì, e parla anche della tribolazione. Ma lo potremo affrontare in due modi: uno, preoccupandosi, o due, non preoccupandosi. La scelta è nostra.
Amen.
Andremo avanti senza preoccuparsi, o ci preoccuperemo, non cambierà niente, tranne che avremo mal di testa la mattina e la sera. Tanto vale andare avanti. Chi Amen. Ha fatto militare di voi? Addestramenti alla guerra, addestramento. Si va avanti, non ti preoccupi che ti sparano, ma preoccupati di sparare tu. Capisci? Tu devi sparare la parola, il Vangelo, la salvezza. Quando vai avanti, non ti preoccupi, se ti beccano, ti beccano. Ciao, un fesso di meno. Va bene?
Quindi non ci preoccupiamo della nostra vita, ma ci preoccupiamo dell'ubbidire ed essere a cuore pieno.
Hai capito perfettamente. Allora.
Amen. Che Dio ci aiuti.
Amen.
Quindi spero che Rosanna risponda come te.
Amen.
Sono stato... Allora, state esauriente o siete esaurite?
Esauriente e chiaro. Sì, va bene, grazie.
Non siete esaurite?
No,
va benissimo.
Meno male, perché, capito, non vorrei stancare i santi.